State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Gugolo e voi state ascoltando il programma in diretta o in streaming su sbs.com.au/italian. E il nostro prossimo ospite è Massimiliano Tani, docente di finanze della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno Massimiliano. Sono rimasto anch'io basito dal risultato del calcio, quindi forse ci conviene tenerla, ci calmi oggi.
Quindi stai dicendoci che non ci solleverà il morale con delle incredibili notizie relative all'economia?
Ma ci provo, se no raccontiamo due barzellette, vediamo di risollevarci in questo modo. Ma 5-2 è una bella botta.
Esatto. Sì. Continuiamo con le belle botte?
Sì, perché mi sa che oggi ci saranno solo le barzellette per essere contenti, perché iniziamo adesso una sfilza di cattive notizie, Max. La giornata di ieri, martedì 13 giugno, ha registrato una delle peggiori aperture per la borsa australiana. L'indice che rappresenta le 200 aziende più grandi ha perso oltre il 5% del suo valore nei primi 30 minuti. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la banca centrale australiana ha innalzato il tasso di interesse di mezzo punto. Quella statunitense farà con tutta probabilità altrettanto proprio oggi. E qualcuno dice che l'aumento potrebbe essere ancora maggiore. Insomma, i prezzi salgono, il costo del denaro sale, le azioni crollano. Come se ne esce, Max?
È il classico Dio è morto, Max è morto e neanche io mi sento tanto bene.
E l'Italia ha perso. Per questo.
Ecco, pure quello.
E anche quello. Allora, se ne esce, ma forse non a brevissimo periodo, però come in tutte le cose, ricordatevi che per gli economisti le medaglie sono sempre a due facce, per cui quando tutto va bene noi diciamo attenzione, quando tutto va male diciamo vabbè, ma non è tutto così terribile. Quindi abbiamo visto ieri questo aggiustamento della borsa, forse è stato un attimino eccessivo perché abbiamo visto durante la notte che gli indici negli Stati Uniti non sono stati così orribili, per cui ci aspettiamo un attimino di aggiustamento, però la tendenza è quella verso il calo, verso l'aggiustamento, perché con l'inflazione al 6, 7, 8, 9, 10% che si prevede e si sta sperimentando in tante parti del mondo, con nessuna possibilità di certezza di quello che succede, perché se dipendiamo un po' tutti dall'economia globale e abbiamo ancora questo Covid in giro che riduce il portare beni da una parte all'altra del mondo, ecco lì che viviamo veramente in una situazione abbastanza difficile. Quindi in situazioni difficili e complicate cosa si fa? Beh, innanzitutto non si fanno cose che non si potrebbero fare, per cui non fingiamo di vivere in un mondo diverso da quello che viviamo, cerchiamo di stare attenti e a come spendiamo i soldi, però ricordiamoci che non tutto il male viene per nuocere, e dove sembra ci siano delle cose terribili, tipo la borsa, ci possono anche essere delle opportunità.
Ecco, facci degli esempi, Max, perché per adesso non c'è molto chiaro dove ci sia un lumicino di speranza.
Beh, allora, innanzitutto siamo in un momento in cui alcuni settori non tireranno tantissimo, per cui ci sono tutte queste costruzioni che in qualche modo devono essere finite, dovranno essere affittate, non è possibile mantenere la classica botte piena e la moglie ubriaca, quindi prezzi in calo, affitti stratosferici, valori delle case che continueranno a salire. Però ci sarà magari la possibilità di, se uno è molto esposto in questo momento da un punto di vista finanziario, beh, cominciamo a vedere se è possibile proteggersi in qualche modo, quindi se invece di dover aspettare la fine dell'anno per avere la tegola sulla testa del mutuo che sale tantissimo, vedere se è possibile cercare di aggiustarlo in questo modo. Se siamo abituati a comprare, a mangiare delle cose che sono diventate costosissime, vabbè, cerchiamo di spendere in cose che sono dei sostituti accettabili.
Sì, ma Max, ci stai parlando di rinunce, non di opportunità.
Beh, opportunità ci sono, certamente, che non essendo un consulente finanziario con la licenza non ti posso dire, ma guarda, ci sono questi tipi di azioni qua, perché non le guardi, perché non le vai a comprare. però ovvio opportunità ci sono.
Ok, comunque il concetto è le cose vanno male, però diciamo per chi ha l'occhio ci potrebbero essere anche delle opportunità, che però giustamente
come tutte le
non
cose,
possiamo raccontarle qua, visto che non siamo consulenti finanziari.
Certamente, però le opportunità possono anche essere la giornata in cui incredibilmente arriva l'insalata ed ecco lì che la giornata lì invece di comprarne un cesto ne compro due.
Un economista poetico è il nostro Max Tani, la bellezza della vita insomma a volte non passa tra le cose più costose.
Assolutamente no, passa anche tra la lattuga e quando c'è è una giornata di festa.
È una gioia. Max, parliamo adesso di energia, ne abbiamo parlato spesso negli ultimi mesi, con New South Wales, Victoria, Queensland e South Australia che ora hanno imposto prezzi, diciamo così, calmierati sull'energia. Ora prezzi che non sarebbero sufficienti però per chi l'energia la produce e quindi piuttosto che vendere a un prezzo che è insufficiente a coprire i propri costi, potrebbe chiudere i rubinetti e lasciarci quindi senza energia, quindi al buio e al freddo. Quali sono i problemi in questo settore quindi e come si stanno affrontando?
Ma allora, te la metto lì con un esempio che forse da prima l'idea e poi cerchiamo di spiegarlo. In questo momento il settore energetico australiano e il comportamento che c'è stato fino a questo momento da parte del legislatore, da parte del governo, è come quello di voler far diventare un gatto un cane, per cui tu continui a cercare di modificare il comportamento del gatto, gli dai la pappina, gli dai la botta in testa,
gli tiri la cosa fai, povero gatto.
E dici, ma perché non abbai oggi? Capisci? Per cui abbiamo questo problema di base che vogliamo far fare a un settore, quello energetico, a cui diamo la possibilità di fare quello che vuole, perché diciamo, opera il mercato, tutto viene stabilito, la domanda offerta, quindi estrai, esporta, metti il prezzo che vuoi, eccetera, perché così il mercato funziona, funziona a domanda e offerta. Più domanda c'è, meno offerta c'è, più il prezzo sale. Quindi questo è il nostro gatto e noi diciamo, ma no, perché vogliamo che tu non faccia salire il prezzo più di tanto, vogliamo che tu dia il gas quando lo dai in giro, vogliamo che tu sia sostanzialmente un cane. Quindi
vogliamo
un
farla
gatto
abbaiare.
Che abbaia, esatto. Quindi non si può. Allora, che cosa succede? O vai a livello di legislazione, come è stato fatto adesso in New South Wales, in Queensland, dove si dice, vabbè, mettiamo un prezzo limite, per cui dice, vabbè, il mio primo tentativo di far abbaiare il gatto, però il gatto dice, vabbè, io non sono scemo e quindi non mi conviene, perché devo produrre, perché devo abbaiare e non ci riesco, non dico niente, sto zitto, e quindi ecco lì che i produttori di energia dicono, io per produrre ai prezzi che il governo mi dice ci rimetto e quindi piuttosto non produco, spengo il mio impianto e voi cittadini che votate il governo arrangiatevi. In un periodo in cui ci sono elezioni statali in giro, ovviamente questa è una cosa pericolosa. La cosa che può aiutare è quella di avere sì un settore in cui c'è un mercato, ma in cui un concorrente per esempio si chiama governo. E una cosa che noi non guardiamo più, non studiamo più, è il fatto che ci sono le famose partecipazioni statali, c'erano in Italia, quindi erano aziende di governo. Abbiamo pensato e continuiamo a pensare che il governo non è capace a gestire degli affari, gestire dei business, però se tu hai un governo che gestisce un business e il governo risponde ai propri azionisti che si chiamano cittadini, ecco lì invece che cercare il profitto maggiore per azionisti privati, molto spesso che non vivono nemmeno in Australia, ecco lì che tu hai un incentivo a che i produttori che non sono governo, che non sono di proprietà statale, si comportino in maniera in cui loro fanno un determinato profitto, ma non detengono totalmente le redini di questo settore. Certo è che un discorso…
Scusami, qual è la differenza con la nazionalizzazione? Sostanzialmente
non è
l'inserimento di un nuovo concorrente?
È il fatto di avere un concorrente che non risponde più a logiche di mercato, un concorrente che non dice io devo produrre per avere il profitto più alto possibile, io devo produrre perché serve i miei cittadini, per cui se i miei cittadini sono contenti e quindi il mio target è un indice di contentezza del servizio invece di quanti soldi porto a casa, di quanto è grande il mio bonus, sono il capo di questa azienda, ecco lì che forse riesco ad avere una piattaforma, una base di servizio che garantisca un determinato appunto numero di servizi a un prezzo più o meno accettabile, perché non sono più nella logica di mercato. Quindi invece di far fare abbaiare il gatto, ecco lì che faccio fare il gatto. E magari prendo un cagnolino che riesce a convivere con il gatto.
Non inserisci un cane in un gattile?
Sì, metto un cagnolino che non ha paura del gatto, si fa rispettare, però non caccia via nemmeno il gatto, quindi cerco di fare convivere questi due animali. È un discorso ovviamente che richiede un certo cambiamento e una logica di lungo periodo, quindi non è una cosa che possiamo fare domani mattina, ovviamente.
Ecco, ma appunto, scusami Max se ti interrompo, ma questo è il magico mondo di Max Tani, oppure si sta parlando di una prospettiva del genere?
Non se ne sta parlando qua, però ci sono degli esempi in giro di situazioni in cui il governo è molto presente, riesce a calmierare prezzi e altre condizioni, e non mi sembra che siano delle situazioni di dittature o di situazioni in cui il mercato non funziona. Faccio un esempio molto chiaro: c'è una città che non è lontanissima dall'Australia, il cui nome comincia per S e finisce per E, e in mezzo c'è Singapore, dove il governo ha una grossa presenza nella vita dei cittadini. Però esiste anche un mercato, esistono delle aziende che funzionano e un livello di servizi che è assolutamente di qualità. E come quello ci sono altri esempi in giro per il mondo, basta guardare anche la storia, l'Italia all'inizio, prima che questa idea che il mercato potesse risolvere tutti i problemi nella maniera migliore possibile esistesse, che funziona. Certo, noi dobbiamo ricordare anche una cosa, fammi finire, perché questo è importante, è che se tu hai uno Stato, quindi il governo o le nazionalizzazioni, come le vuoi chiamare tu, che producono questi tipi di cose, dobbiamo anche essere attenti che le opportunità che ci sono sempre di politicizzazione, di servire gli amici degli amici, di possibile corruzione, cose di questo genere, vengono assolutamente limitate. Quindi è lì dove la trasparenza deve essere assolutamente chiave, se no non funziona assolutamente niente. Invece di avere di un gatto un cane, ti ritrovi ad avere due animali che non servono assolutamente a nulla.
Ok, un triceratopo e un mandrillo. Grazie allora Massimiliano Tani e ci risentiamo la prossima settimana.
Assolutamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.